Il dodicesimo canto è il primo dei cinque canti dedicati al settimo cerchio, che sappiamo è diviso in tre gironi perché la violenza può essere commessa contro il prossimo, contro se stessi e contro Dio. Il canto si apre con la descrizione dello scoscendimento che permette ai due pellegrini di scendere appunto dal sesto al settimo cerchio. Questo scoscendimento, che Virgilio spiegherà essere stato provocato dal terremoto che è seguito alla morte di Cristo, è custodito e guardato da un mostro diabolico. Si tratta del Minotauro. Il Minotauro è una figura mitologica, un mostro metà uomo e metà toro, o metà toro, metà uomo, nato dalla insana passione di Pasife, la regina di Creta, moglie di Minosse, per appunto un toro, per unirsi al quale fece costruire da Dedalo una vacca di legno. Ecco, fin dall'inizio quello che appare subito è la mostruosità della violenza, cioè di questi, in questo caso del Minotauro, ma comunque la mostruosità che si lega in un certo senso anche all'aspetto sessuale, perché sia Pasife, con questo rapporto orribile con un toro, sia i sodomiti che verranno puniti nel terzo girone, hanno qualcosa che li lega comunque a una violenza contro la natura dell'uomo, dell'umanità. Anche negli omicidi vedremo che ci sono dei tiranni o dei predoni che erano famosi al loro tempo appunto per le violenze sessuali contro le donne. Quindi c'è questo strano miscuglio che dà il senso di una mostruosità tra la violenza e la violenza sessuale, che rendono in ogni modo l'uomo qualcosa di mostruoso. Quindi forse in questi canti viene condannata da quella che Virgilio aveva chiamato la matta bestialitate. L'uomo attraverso la violenza non è più uomo, ma è un mostro. Tornando comunque al riassunto, vediamo Virgilio che affronta il Minotauro, che si morde le mani, che si morde in se stesso, che forse non ha le mani, forse è appunto l'aspetto è di toro con la testa di uomo, o viceversa un uomo con la testa di toro, non si sa bene, diciamo che è ambigua la descrizione. Comunque sia, lo fa arrabbiare ancora di più ricordandogli la sconfitta e la morte ad opera di Teseo. Approfittando della rabbia impotente di questo mostro, i due poeti scendono e giungono in vista di un fossato riempito di sangue bollente a cui fanno da guardia dei centauri. I centauri, appena vedono i pellegrini, li scambiano per dannati e tre di loro si avvicinano con fare minaccioso. Virgilio chiede invece di parlare direttamente a Chirone, il loro capo. Anche qui abbiamo questi esseri mostruosi, metà cavalli e metà uomini. Chirone, che è stato, secondo la mitologia, maestro di Achille, riconosce subito in Dante una persona viva e, su invito di Virgilio, chiede a Nesso di accompagnarli, fra l'altro portando Dante in groppa perché non può attraversare questo fiume di sangue bollente. Nesso quindi, quasi come guida, prima guida rispetto a Virgilio, li accompagna lungo questo percorso fino a trovare il guado attraverso il quale possono superare il ruscello, questo fiume, e indica a Dante le varie tipologie di violenti che vengono condannati in questo sangue bollente. Prima ci sono i tiranni che sono immersi fino alla fronte, poi ci sono gli omicidi veri e propri immersi nel sangue bollente fino alla gola, infine i dannati immersi solo fino al petto o solo con i piedi. Passato il guado, Nesso spiega loro che l'altezza del fiume riprende gradatamente a salire e qui sono condannati Attila e altri tiranni e banditi da strada.